Nella prima lezione sull'etica per l'impresa cercheremo di affrontare le problematiche generali che ruotano attorno al concetto di etica applicata al mondo delle imprese. Cercheremo di analizzare quelle che vengono definite le problematiche della business ethics, cercando di comprendere se esista un'etica generale che sia applicabile al mondo delle imprese. Prima di affrontare in maniera specifica questi argomenti, è necessario effettuare delle premesse di carattere generale. Nel mondo accademico, ma anche nel mondo imprenditoriale, ci sono seri dubbi sulla esistenza di un'etica che possa essere applicata al mondo delle imprese. Anzi, nella maggior parte dei casi, si asserisce che l'etica applicata alle imprese è un qualcosa di fuori luogo, un qualcosa di posticcio, un qualcosa che è stato inventato per in qualche maniera rendere maggiormente visibile il mondo delle imprese, quasi una sorta di azione di marketing in aggiunta a quelle tradizionali poste in essere dalle imprese, ma in realtà l'etica delle imprese non è un qualcosa che si possa distinguere dal discorso generale sull'etica, ma risponde semplicemente a criteri generali dell'etica in quanto tale, ammesso che nel mondo imprenditoriale si possa utilizzare il termine etica e nello stesso mondo possano poi essere individuati gli strumenti utili per conseguire il vantaggio competitivo che deriva in realtà dall'utilizzo di metodologie, di approcci di tipo etico. In effetti, molti studi affermano essere poco utile l'insegnamento dell'etica, in quanto la stessa viene impartita, insegnata nell'ambito delle business school. Ovviamente ci riferiamo all'insegnamento dell'etica d'impresa. Pertanto, nel momento in cui l'etica d'impresa viene insegnata nell'ambito di percorsi di management a persone adulte, si pone in dubbio che l'etica d'impresa possa avere una qualche utilità se isolata dal contesto dei processi manageriali. Un'altra opinione nega l'esistenza di un'etica speciale, particolare, applicata al mondo delle imprese. Un'altra scuola di pensiero fa coincidere l'etica d'impresa con la cosiddetta etica professionale, nel senso che nel momento in cui nel mondo delle imprese gli imprenditori o il management svolgono la propria attività, non fanno altro che effettuare l'attività svolta da qualsiasi tipo di professionista e quindi etica e deontologia coinciderebbero. Altri studi ancora asseriscono che prima di parlare di un'etica d'impresa bisognerebbe analizzare il rapporto esistente in generale tra etica ed economia. Quest'ultimo spunto appare interessante al fine di aprire un percorso che ci possa condurre ad isolare un discorso strutturato ed direi istituzionalizzato relativamente all'etica d'impresa. Nel momento in cui vengono sviluppati discorsi generali sull'etica, e si analizzano appunto i rapporti della stessa con l'economia, bisogna cercare di comprendere come è possibile raggiungere dei risultati economicamente utili e economicamente convenienti, ma che siano allo stesso tempo con valenza etica. E allora è semplice individuare tre paradigmi a partire dai quali una azione di tipo economico possa allo stesso tempo essere considerata come un'azione di tipo etico. Un'azione è eticamente ed economicamente opportuna quando risponde a tre riferimenti particolari, e cioè possiede un valore economico, possiede un valore antropologico ed è concretamente realizzabile. In pratica, gli obiettivi da raggiungere nel mondo dell'economia e ancor più nel mondo dell'economia applicata, della microeconomia, quindi del mondo delle imprese, devono essere obiettivi che siano pianificati in termini di ottenimento dei risultati economicamente convenienti, adeguati, di significato umano e che non siano irraggiungibili. Effettivamente, pensando soprattutto a quest'ultimo aspetto, cioè la raggiungibilità, la concreta perseguibilità degli obiettivi, si apre un capitolo che è stato in maniera molto strutturata e direi molto avanzata sviluppato da Amartya Sen. Ed ecco qui un primo collegamento tra il mondo della filosofia e il mondo dell'economia, ma su questo aspetto torneremo più avanti. Un approccio generale all'etica d'impresa, che tenga conto però degli assunti generali dell'etica in quanto tale e dell'etica applicata al mondo dell'economia in generale, sfocia, direi in maniera quasi naturale, nel discorso sulla responsabilità sociale d'impresa. In particolare sulla responsabilità sociale d'impresa e quindi sull'impatto che le imprese hanno sul contesto sociale di riferimento, sul contesto socio-economico di riferimento, è stato sviluppato attraverso due documenti direi fondamentali. Nel 1999 l'allora segretario dell'ONU Kofi Annan chiese al mondo dell'economia e in particolare al mondo delle imprese di elaborare delle strategie e dei percorsi che tenessero conto della ricaduta sul sistema socio-economico delle azioni svolte dalle imprese. Ne nacque immediatamente dopo un documento conosciuto come Global Compact, in cui vengono individuati 10 punti chiave, 10 aspetti fondamentali di cui le imprese devono tener conto nel momento in cui svolgono un'azione, un intervento che ha ricaduta appunto sul contesto socio-economico, ma soprattutto sociale di riferimento. In risposta a questo documento, l'Unione Europea ha sviluppato nel 2001 il cosiddetto Libro Verde sulla responsabilità sociale d'impresa, in cui oltre a definire cosa si intenda per responsabilità sociale d'impresa, ha individuato anche dei punti fermi, direi dei tools di riferimento, appunto per definire nel contesto sociale europeo che cosa si debba intendere per responsabilità sociale d'impresa. Torneremo su entrambi i documenti in maniera analitica. Circa il Global Compact lo esamineremo più avanti, nel momento in cui introdurremo il discorso specifico relativo all'etica applicata all'impresa, quindi alla business ethics, mentre per quanto riguarda il discorso relativo alla responsabilità sociale d'impresa in ambito comunitario e quindi relativamente al Libro Verde, ne parleremo nella terza lezione, quando affronteremo in maniera strutturata il discorso appunto sulla responsabilità sociale d'impresa. Effettuata questa premessa, possiamo provare ad introdurre il cosiddetto discorso dell'etica applicata e cioè cosa si intenda per un'etica che possa essere utilizzata nel mondo dell'economia e con specifico riferimento al mondo delle imprese. A questo proposito potremmo affermare che due sono le scuole di pensiero prevalenti. La prima scuola di pensiero afferma che l'economia deve incorporare l'etica, nel senso che l'economia, per essere nel vero, deve cercare il soccorso dell'etica. Quindi, in qualche modo, l'economia è ontologicamente legata all'etica. Perciò, nel momento in cui esistono dei processi economici, tali processi devono essere sviluppati in modo tale che, come detto precedentemente, abbiano dei risvolti di carattere umano, perseguano certamente degli obiettivi economicamente validi, ma che questi obiettivi siano effettivamente raggiungibili. In qualche modo è il pensiero di Amartya Sen. Amartya Sen che ha elaborato dei percorsi innovativi per determinare cosa si intenda per sviluppo e per sviluppo concretamente perseguibile. Amartya Sen ha superato, direi, i concetti tradizionali e i parametri tradizionali utilizzati in economia e poi applicati nel mondo delle imprese per misurare le performance del sistema economico e del sistema imprese. Dal punto di vista di Amartya Sen, la misurabilità prescinde dai valori economicamente misurabili, nel senso che bisogna superare l'approccio di tipo quantitativo che individua, ad esempio, nel prodotto interno lordo o nel tasso di inflazione o nel tasso di occupazione i parametri per poter determinare se un sistema economico è sostenibile. Lo stesso discorso vale anche per il mondo delle imprese. Un approccio che superi il metodo, ad esempio, dei rating, che superi il metodo dell'equilibrio economico-finanziario, pur ovviamente senza prescinderne, ma tenendo conto soprattutto della qualità della vita che un sistema economico e quindi il sistema imprenditoriale allo stesso tempo riesce a realizzare nel contesto, nello scenario in cui le imprese trovano il proprio motivo di essere, la propria ragione di esistere. Secondo questa teoria, questo approccio, gli obiettivi che un'impresa deve raggiungere, obiettivi che, ripeto, sono comunque inseriti in un contesto e in uno scenario di tipo socio-economico, devono essere, per usare le stesse parole di Amartya Sen, concretamente raggiungibili. Infatti l'indicatore che il filosofo ha individuato è noto come ISU, Indice di Sviluppo Umano. In relazione a questo indice, Amartya Sen afferma che non è sufficiente stabilire dal punto di vista teorico e si può affermare anche dal punto di vista normativo la possibilità per ogni uomo di accedere alle risorse economiche e alle risorse sociali, agli strumenti anche che la società pone a disposizione di ciascuno per sviluppare il proprio modo di essere, la propria esperienza di vita. Ma è indispensabile che questi obiettivi siano concretamente raggiungibili. Per proporre un esempio, non è sufficiente asserire il diritto allo studio per tutti se contemporaneamente non c'è la concreta possibilità, non esista la concreta possibilità di avere in maniera fruibile, quindi accessibile, ad esempio, scuole da frequentare. Il diritto allo studio rimane in questo modo teorico, astratto, ma in concreto se la quantità di scuole, la vicinanza delle scuole rispetto ai luoghi di residenza non è tale per cui una persona possa concretamente frequentare un istituto scolastico, questo diritto esiste, ma è tale dal punto di vista semplicemente teorico. Una seconda scuola di pensiero che riguarda l'etica applicata al mondo delle imprese asserisce che è l'economia stessa ad avere al proprio interno un'etica, un valore etico, direi naturale. Nel senso che nel momento in cui l'uomo d'impresa, utilizzando la propria libertà razionale di operare, di effettuare delle scelte, tenendo conto delle informazioni a disposizione, effettua delle scelte che sono positive se queste scelte risultano essere compatibili con le scelte effettuate dagli altri operatori economici, nel mondo dell'impresa diremmo dagli altri competitor. Stiamo richiamando qui in qualche modo la teoria dei giochi di John Nash. John Nash affermava che l'approccio keynesiano della cosiddetta razionalità assoluta deve essere in qualche maniera contemperato con le informazioni che sono a disposizione degli operatori d'impresa. Per cui gli operatori d'impresa, nel momento in cui comprendono che non è utile entrare in conflitto tra di loro, ma possono individuare delle scelte operative, concrete, che li mettono in condizione di raggiungere ugualmente un obiettivo economicamente positivo, hanno effettuato, a partire dalla libertà da essi posseduta, una scelta che è allo stesso tempo eticamente valida. In effetti, secondo questo approccio, essendo l'uomo libero di scegliere, può effettuare delle scelte che siano orientate verso il proprio interesse sicuramente, verso il perseguimento dei propri obiettivi economici sicuramente, ma c'è la possibilità di scegliere in quale direzione orientare le proprie determinazioni. E allora da questo punto di vista potremmo affermare che esista, pur nella differenza dei due approcci, una sorta di complementarietà, nel senso che l'approccio che prevede una economia che incorpora già di per sé l'etica ed un'economia che ha invece come valore naturale l'etica, esiste in qualche modo un collegamento. Nel momento in cui un imprenditore, partendo dalla seconda tipologia di approccio, o un manager effettua una scelta che non sia conflittuale, ma che sia collaborativa con gli altri soggetti, con gli altri operatori economici, evidentemente sta effettuando una scelta che è concretamente perseguibile in termini di obiettivi, ma allo stesso tempo è una scelta, direi, umanizzante, umanizzante per gli imprenditori, per i manager in questo caso, evidentemente. Ma la razionalità, la libertà che contraddistingue il soggetto in azione nel mondo delle imprese permette altresì di effettuare delle scelte che siano compatibili con i valori antropologici dell'economia. Allora, da questo punto di vista, effettuata questa premessa, questa introduzione, potremmo cercare di individuare il momento in cui, dal punto di vista storico, dell'evoluzione degli studi in tema di etica d'impresa, il momento in cui si è delineata, individuata un'area di ricerca, un filone di studi propriamente utilizzabile, propriamente definibile come etica per l'impresa. Questo momento può essere individuato a metà degli anni 70, in particolare nel 1974 Richard DeGeorge, elaborando dell'Università di Kansas City, elaborando un testo dal titolo L'evoluzione dell'etica in economia, ha in qualche modo raccolto le istanze che erano presenti nella società a fine degli anni 60, inizio anni 70. Erano gli anni della forte contestazione sociale, della rimessa in discussione di una serie di principi, tra cui i principi su cui la società era incardinata, e quindi di conseguenza anche delle scelte di tipo economico-aziendale che ne conseguivano. La spinta era così forte che, prima ancora che Richard DeGeorge elaborasse in maniera strutturata i suoi studi, che appunto hanno poi permesso di lanciare il filone dell'etica d'impresa, nel 1971 si era già tenuto in Roma un sinodo dei vescovi sulla giustizia e la pubblicazione poi di successivi studi in campo economico, come ad esempio gli studi sulla teologia della liberazione, in qualche modo hanno effettuato una sorta di analisi preventiva di quelle che poi sarebbero state invece le argomentazioni man mano raccolte e strutturate nel prosieguo della dottrina sociale della Chiesa. In molti casi, come nel caso della teologia della liberazione, accanto ad alcuni principi sicuramente interessanti, tuttavia sono state determinate delle affermazioni, delle conclusioni che appaiono essere distanti da quello che è l'approccio della dottrina sociale della Chiesa, sia antecedente a questa teoria, alla teologia della liberazione, ma anche successiva. In ogni caso, questi due riferimenti al Sinodo dei Vescovi e alle prime elaborazioni in campo economico aziendale, economico etico, ci permettono di comprendere come appunto DeGeorge nel 1974 abbia isolato dal punto di vista scientifico un filone di studio, un filone di ricerca che oggi conosciamo con il nome di etica d'impresa. Nella lezione successiva affronteremo le varie tipologie, le varie scuole di pensiero che dal 1974 ad oggi hanno contribuito alla elaborazione dell'etica per l'impresa, cercando di comprendere quelle che sono poi le ricadute concrete, il modus operandi che ne è scaturito nel mondo non solo degli affari in generale, ma nell'agire degli uomini di impresa.